Un po' di Brasile con Joyce e Dori Caymmi e questa Joãozinho Boa Pinta ci ha portato alle 12:06 minuti, è il momento del nostro dossier questa settimana dedicato a Franco Basaglia, 100 anni dalla nascita. Lunedì prossimo si celebrerà l'anniversario, molti gli appuntamenti. A Trieste, una delle città che ha visto la rivoluzione basagliana, l'11 e il 12 marzo si terranno due giorni di incontri e approfondimenti dal titolo Franco Basaglia oggi, un pensiero necessario, organizzato da Conf Basaglia, dall'Archivio Basaglia e da Il Saggiatore, la casa editrice con il patrocinio del Comune di Trieste. Per il nostro dossier oggi abbiamo il piacere invece di accogliere uno psichiatra e autore di un volume intitolato L'arte di legare le persone, pubblicato un paio di anni fa da Einaudi e che è stato un vero caso letterario. Il volume nasce da una lunga esperienza umana, professionale, intima, in un reparto di urgenza psichiatrica in Italia. Lo scorso anno poi ha pubblicato anche il romanzo Astenersi principianti, sempre con Einaudi. Buongiorno Paolo Miglione e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Nell'arte di legare le persone si ha un po' l'impressione che lei sia partito prendendo in carico degli stereotipi sul disagio mentale, sulla malattia. Quali sono questi stereotipi e quanto sono ancora vivi nonostante la rivoluzione iniziata da Basaglia di cui stiamo discutendo questa settimana?
Sì, ci sono molti stereotipi. Forse il principale è quello di parlare di follia e normalità, perché non esistono né la follia né la normalità. Esistono diversi disturbi mentali, il che è inevitabile dato che la mente è una funzione del cervello che è fatto di cellule e le cellule cerebrali si ammalano come le cellule di qualsiasi altro organo dell'organismo. Quindi il neurone, quando ha un problema, può creare confusione, può creare problemi che hanno a che vedere con le attività mentali. Lo stereotipo maggiore è quello che io sono sano e gli altri sono malati, cioè quello di dividere le cose, no? e di separarle e di mettere negli altri, nella follia, qualcosa che invece è dentro di noi. Perché il problema è che non c'è una differenza verticale tra noi sani e gli altri malati, ma c'è una differenza orizzontale nella nostra mente tra un modo di funzionare più sano e un modo di funzionare della mente un po' più difficoltoso. E basta che ci sia una difficoltà, uno stress, che noi utilizziamo dei sistemi di pensiero che sono un po' folli, tipo dividere il mondo tra buoni e cattivi, bene e male, queste cose qui. Cioè è un modo fisiologico di funzionare della mente in parte, i disturbi mentali che funzionano quando noi regrediamo a delle fasi un pochettino più primitive di ragionare. Ecco.
Ma e si potrebbe anche dire che la malattia mentale, il disagio psichico viene interpretato spesso come una questione individuale quando invece ha un rilievo sociale, cioè si può forse dire che non è l'individuo a essere malato ma in parte lo è la società e quella malattia individuale è un riflesso della malattia sociale o è un'esagerazione, Paolo Miglione?
Ci sono le due cose, cioè una cultura può opprimere l'individualità, può opprimere certe libertà dell'individuo, cioè può, come dire, culturalmente si possono inibire dei campi di conoscenza che la mente farebbe bene a indagare. Per esempio, nel discorso della morte ci sono delle culture che negano. Che negano la morte, altre meno, e questo provoca una differenza nel nostro, come dire, nella nostra salute mentale. Però c'è una bella differenza tra quello che può fare la società e quello che possono fare le malattie, perché se i neuroni, come tutte le cellule di ogni organo dell'organismo, hanno una malattia, allora sì che funzionano proprio male, senza come dire, nessun rapporto con la vita reale esterna, con la cultura, con la società. Ci sono le due cose che si influenzano. In ogni persona bisogna capire quanto sì, lo psichiatra poi è una persona che cerca di capire quanto contano le relazioni, la società, tutte queste cose qui, quanto conta invece la parte proprio più fisica, biologica.
A me colpisce molto il titolo del suo volume, L'arte di legare le persone, perché se non capisco male, è ambiguo, polisemico, nel senso che si parla di legare le persone come la psichiatria ha fatto prima di Basaglia e forse non solo ancora oggi, e poi c'è la questione invece del legame affettivo che mi sembra emerga da questo titolo. Legare le persone, in fondo la psichiatria deve anche porsi la questione del togliere la libertà ad alcune persone in alcune situazioni. Chi toglie la libertà a Paolo Miglione? La psichiatria lo fa?
Allora, io ho lavorato in un reparto psichiatrico d'urgenza, quindi si trovano persone in psicosi acuta. Psicosi acuta vuol dire che si può arrivare a perdere i confini del proprio corpo, che la realtà non si riesce più a comunicare con le parole. Allora, queste persone sono come dei bambini dispersi, possono farsi male e ovviamente in certe particolari situazioni possono anche far male. Quindi come può far male un bambino, ecco, senza volerlo? Certo. E quindi ci vuole una notevole cautela, una notevole presenza, eccetera, eccetera, e comunque si possono, dato che queste persone non controllano i loro impulsi, la loro rabbia, la loro aggressività, ci può essere anche la necessità di legarli. Io, quando mi è venuto questo titolo, Legare le persone, io mi è venuto proprio un sorriso sulla faccia, perché questa termine mette insieme il legare psichiatrico, legare al letto, che sembra una cosa come dire brutta, con il legare affettivo, cioè sono legato al mondo, sono legato a te, sono legato a me stesso. Il problema del legare nei pazienti psichiatrici in acuto è anche il problema di legare loro a se stessi, cioè queste persone sono veramente smembrate mentalmente, e quindi il legare ha diversi significati che sono stati colti dal titolo. È stato accettato dalla casa editrice con molto piacere, infatti, sì.
E quindi c'è questo doppio significato, no, della parola,
sì,
legare, che racconta anche della sua esperienza, come lei ci ha appunto detto. Ma Paolo Miglione, noi stiamo parlando questa settimana di Basaglia, della sua rivoluzione. Di che cosa ha bisogno oggi la psichiatria dopo Basaglia? Lei ci dice che il malato ha bisogno, per esempio, di sapere che non è solo. C'è una bella frase che si presta in questo senso: tenere tra le mani il dolore degli altri.
Sì, la psichiatria di cosa ha bisogno? Perché dopo Basaglia, diciamo così, ha dato la spinta per aprire i vecchi manicomi, che comunque sarebbero stati aperti prima o poi, perché con i progressi della psicofarmacologia era inevitabile. Ecco. Preso il testimone, si sono fatte molte cose dal punto di vista sociale, no? I servizi psichiatrici sul territorio in Italia. Adesso c'è un po' una crisi, c'è una crisi di personale molto grossa adesso. Una crisi di orientamento della psichiatria, come posso dire, c'è tutta la psicofarmacologia che fa progressi. Il problema adesso è avere più personale per avere più tempo. Cioè, il fatto è che se uno vede un paziente ed è abbastanza bravo, in 2 minuti lui fa la diagnosi e sa già cosa dovrebbe prendere il paziente come medicine. Ma questo non serve a niente, perché anche un medico può dire: questo paziente ha bisogno del trapianto cardiaco, capire. Ma poi il trapianto cardiaco vuol dire lavorarci sopra tantissimo. Allora, i pazienti psichiatrici, per esempio, in gran parte non pensano di essere malati per varie ragioni diverse tra di loro. Renderli consapevoli che soffrono di una malattia, ci vuole un sacco di tempo. Renderli consapevoli che le medicine fanno bene, ci vuole un sacco di tempo. Quindi è inutile in 2 minuti vedere un paziente e scrivere una medicina e dire buongiorno. Su chi su chi lega, chi, come dire, chi toglie la libertà, è la malattia che toglie la libertà. I depressi si uccidono non perché vogliono uccidersi, ma perché la depressione, dal primo giorno, la depressione grave, dal primo giorno che arriva, ti fa pensare al suicidio lei immediatamente, ti spinge al suicidio. E dal primo giorno che passa, tu non ci pensi più, ma proprio dimentichi. Non sei tu che vuoi, è la malattia che ti ha preso il cervello come un virus può controllare certe operazioni di un computer. E quindi prendere medicine ridà. Lo psichiatra è una persona che lavora per aumentare la libertà dei pazienti, non per diminuirla. Io sembro molto sicuro, mi scuso per questo mio tono, ma io non sono così
No,
sicuro
ma
ovviamente di
io
tutto,
nel
ma nel
mentre
tempo.
rifletto quello che dice, per esempio, mi viene in mente la questione del libero arbitrio. Sembra quasi che un malato sia in qualche modo non sia più se stesso, che venga messo in discussione anche il suo libero arbitrio. La malattia fa sì che non sia più lui.
Certo. Allora, è un campo difficile questo, cioè i problemi etici sono infiniti, la delicatezza è tutto, però se lei va in una rianimazione dove ci sono persone in coma, è ovvio che queste persone non hanno libero arbitrio e bisogna occuparsene e si decide tutto quello che si fa. I gradi della coscienza dal coma all'essere come dire, molto lucidi e avere un atteggiamento critico e realistico molto sviluppato ed avere un rapporto con se stessi, con i propri bisogni, insomma, avere una grande capacità e uno stato di coscienza molto vigile, ci sono tantissimi gradi di disturbi della coscienza. Ci sono delle persone in stato oniroide, che vuol dire simile al sogno, che escono di casa, vanno a lavorare, scrivono lettere in cui dicono tutte le cose insomma, come le vedono loro, per esempio, che pensano al suicidio, che la vita vanno avanti così dei giorni, in uno stato di disturbo della coscienza, alla fine del quale magari fanno delle cose, si suicidano. Quindi il problema di queste alterazioni, anche minime, che non si vedono, ma neanche uno specialista se ne accorge delle volte, esiste, è diffusissimo, perché non esiste la perfetta coscienza, autoconsapevolezza. E quindi il libero arbitrio è un concetto molto vago, però sono problemi talmente delicati questi che mi rendo conto. Io parlo veloce con sicurezza per il tempo minimo, però
Certo,
sono temi che necessiterebbero di ben du maggior dubbio, però il problema come si fa?
assolutamente. Ma io vorrei concludere invece con una domanda che riguarda invece quello che lei dice, cioè che spesso in psichiatria c'è bisogno di storie. Che cosa vuol dire questo, Paolo Milioni, in chiusura?
Purtroppo il paziente psichiatrico, come dire, perde l'uso della parola, nel senso che non regredisce in una fase preverbale, averbale, cioè non riesce a capire quello che ha e non riesce a dirlo quello che ha. Quindi, a parte che questo conduce in una solitudine spaventosa, cioè non si riesce più a comunicare con gli altri, ma non si riesce a comunicare con noi stessi. In questa situazione, introdurre di silenzio totale, è caos. In questa situazione, introdurre qualcosa che ha a che fare con la parola, con la storia. E personalmente a me interessa molto la poesia, cioè uno dei problemi affascinanti è quanto la poesia riesce a portare qualcosa, può rintrodurre la parola in questi terreni, campi aridi, in questi spazi vuoti di totale solitudine. Siccome se con la poesia, la parola, e quindi se ci si riesce alla fine delle storie, cioè le persone poi sono delle storie, no? Cioè questi pazienti non sono niente, sono dei fogli di carta velina, sono caos. E quindi riuscire a riportare la parola, la poesia e poi dopo, perché la poesia viene per prima, e poi le storie, è una cosa bellissima, è una cosa molto bella.
La poesia, dunque, la parola, le storie, Paolo Milone. Io non posso che ringraziarla per essere stato con noi oggi per parlarci della sua esperienza di psichiatra, che tra l'altro, come lo abbiamo detto, è stata riportata e raccontata nell'Arte di legare le persone. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.